www.edigio.it e la storia continua. Nasce il fatto e l'umanità scopre l'importanza dell'informazione. Diminuisce il prezzo della carta, si diffonde l'uso degli occhiali, il torchio di Gutenberg e immette nel corso della storia la rivoluzionaria presenza del libro. Finisce l'era della cultura orale e prevalentemente quella mnemonica. Nasce il fatto e l'umanità scopre l'importanza dell'informazione. Parte terza. Questo materiale era costituito da immagini mentali che rappresentavano i diversi elementi da memorizzare. Un testo ricordava che le immagini forti erano le migliori e quindi era opportuno usarle per mettere in evidenza i dati. Le immagini dovevano essere divertenti o cruente o vistose, ornate o insolite e così via. Esse dovevano fungere da agenti della memoria e cioè far scattare un immediato richiamo ai dati da ricordare. Questi erano a loro volta raffigurati mentalmente secondo il tipo a cui appartenevano. Se si doveva imparare a memoria un ragionamento legale, poteva essere appropriata una scena drammatica. Nel punto rilevante della passeggiata attraverso il teatro della memoria, questa scena doveva essere evocata e rappresentata, ricordando al soggetto i punti che doveva richiamare la memoria. Le immagini memorizzate potevano riferirsi anche a singole parole, a sequenze di parole o interi ragionamenti. Particolarmente utile sotto questo aspetto era l'uso di parole in cui il suono suggerisce l'azione che descrivono. Un grande teologo medievale, San Tommaso d'Aquino, raccomandò particolarmente il teatro della memoria per ricordare argomenti religiosi. Tutta la conoscenza ha origine nella sensazione. Così scrisse. La verità era accessibile attraverso anche ausili visivi. Specialmente nel XII e XIII secolo, l'afflusso di nuovo sapere greco e arabo, di carattere scientifico e generale, rese la memorizzazione più necessaria che mai a studiosi e a esponenti delle professioni. Anche i dipinti e le sculture che cominciarono a ornare le chiese avevano la stessa funzione di richiami mnemonici, cioè di agenti della memoria. Nei dipinti eseguiti nel 1306 da Giotto nella Cappella degli Scrovegni a Padova, l'intera serie di immagini è strutturata come un teatro della memoria. Ciascuna storia biblica viene illustrata con figure o gruppi di figure in sezioni separate, rese più facili da ricordare grazie dell'illusione e all'uso dell'illusione artistica della profondità di recente acquisizione. Ogni immagine è separata dall'altra di 3 metri circa. E tutte sono dipinte con cura allo scopo di conseguire il massimo di chiarezza e di semplicità. La cappella è quindi una sorta di via mnemonica alla redenzione. Negli affreschi di Santa Maria Novella a Firenze è raffigurato l'ordine delle 7 arti, delle 7 virtù, dei 7 vizi. Nel dipinto delle 4 virtù cardinali sono forniti aiuti aggiuntivi alla memoria. La figura della prudenza, una delle 4 virtù cardinali della teologia, tiene in mano un cerchio che rappresenta il tempo, in cui sono scritte le 8 parti della virtù. Fondendo insieme le immagini, la composizione e le scritte era possibile trarre da un affresco mnemonico un intero insieme di conoscenza. Le cattedrali divennero immensi teatri della memoria, costruiti per aiutare i fedeli a richiamare alla mente i particolari del paradiso e dell'inferno. Tecniche mnemoniche furono usate anche dalla crescente popolazione universitaria. Tutte le lezioni consistevano nella lettura di un testo fisso, cui gli insegnanti aggiungevano le loro proprie glosse o commenti. Gran parte dell'insegnamento consisteva in elenchi mnemonici e abbreviazioni utili per gli esami. Per chi era abbastanza ricco da avere familiarità con i testi manoscritti, c'era una differenza fra leggere e scrivere, che è scomparsa da molto tempo. Fra il personale di una famiglia nobile c'era almeno una persona che sapeva leggere e un'altra che sapeva scrivere. Le lettere non venivano lette quasi mai dal destinatario, bensì da questi servitori. Inoltre, un servitore che sapeva leggere non sapeva necessariamente scrivere. Come abbiamo visto, la scrittura era un'arte a sé e richiedeva molto di più di una semplice conoscenza della forma delle lettere. La parola inglese moderna auditing, scritto auditing, quindi significa revisione dei conti, deriva da quest'uso di ascoltare, perché i conti venivano letti ad alta voce alle persone interessate. Un abate ascoltava i suoi conti una volta alla settimana. Il Papa Innocenzo III sapeva leggere, ma si faceva sempre leggere ad alta voce le lettere che riceveva. Questa abitudine spiega la presenza nei testi di avvertimenti come il seguente: non leggere questo in presenza di altri perché è un segreto. In effetti, coloro che sapevano leggere mentalmente erano considerati con timore reverenziale. Nel V secolo Sant'Agostino, riferendosi a Sant'Ambrogio, scrisse: cosa notevole! Quando leggeva, il suo occhio scivolava sulle pagine e il suo cuore ne percepiva il senso, ma la sua voce e la sua lingua erano immote. Per questa ragione, la scrittura era compresa nell'insegnamento della retorica delle scuole, perché gli scritti dovevano essere ad alta voce. Gli antichi privilegi o donazioni di terre si chiudevano perciò spesso con la parola valete, significa state bene, come se il donatore avesse finito di parlare ai suoi ascoltatori. Ancora oggi i testamenti vengono letti ad alta voce. Era questa abitudine all'espressione orale a separare la lettura dalla scrittura. La prima usava la voce, la seconda la mano e l'occhio. Ma neppure la scrittura era un'attività praticata in silenzio. Nel 200, con l'introduzione di nuove conoscenze e col generale miglioramento economico, aumentò la domanda di manoscritti. Nei monasteri, dividendo con tramezzi i muri dei chiostri, furono creati dei cubicoli spesso non più larghi di 80-90 cm per ospitarvi monaci incaricati di copiare manoscritti. Questi cubicoli, chiamati carols, avevano di solito uno spazio aperto con la funzione di finestra sul giardino o sul chiostro della chiesa. In caso di cattivo tempo, questo spazio poteva essere chiuso con carta oleata o una stuoia di giunchi o un tramezzo di vetro di legno. In Inghilterra c'erano dei carros ovunque, dove lungo il muro settentrionale c'erano anche 11 finestre in un chiostro, ciascuna delle quali accoglieva 3 carols. Mentre copiavano, i monaci bisbigliavano le parole che scrivevano e il sapere risuonava nei freddi locali a volta. La tecnica della copiatura era molto lenta e minuziosa. Il monaco preparava il foglio di pelle di animale. La pergamena più fine era in pelle di vitello. Prima di tutto, la pelle veniva lisciata con pietra pomice e un raschietto, la plana, poi ammorbidita con bastoncini di gesso, piegata quattro volte e collocata sullo scrittoio verticale di fronte al copista. Per scrivere, questi usava inchiostro nero e una penna d'oca, che ogni tanto, quando si smussava, provvedeva ad appuntire con un apposito temperino. Il monaco sedeva su uno sgabello e copiava dal manoscritto originale, aperto su un leggio al di sopra del suo scrittoio. Per assicurare una scrittura ordinata, linee e guide orizzontali di piccoli forellini venivano praticate preventivamente sulla pagina con una lesina o con una rotella munita di punte. Non c'erano numeri di pagina, come li conosciamo noi, ma nell'angolo a destra, in basso, del quaternione, come si chiamava il foglio piegato, c'era il numero del quaternione e nella pagina piegata 9i, 9ii, eccetera. Solo di rado i monaci copiavano più di un testo all'anno. L'operazione era molto lenta e faticosa. L'atto della copiatura aveva anche un significato liturgico. Un sermone del XII secolo sull'argomento, tenuto dai copisti della cattedrale di Durham, diceva: «Voi scrivete con la penna della memoria sulla pergamena della pura coscienza, raschiata dal coltello del timor di Dio, lisciata dalla pomice dei desideri celesti e imbiancata col gesso dei santi pensieri. Il regolo è il volere di Dio. La penna divisa è l'amore congiunta di Dio e del nostro prossimo. Gli inchiostri colorati sono la grazia celeste. L'esemplare è la vita di Cristo». Il copista cercava di riprodurre sulla pergamena esattamente ciò che vedeva sull'originale. Questo era spesso una decifrazione estremamente difficile, specialmente se, come spesso accadeva, era stato scritto in periodi di tumulti o di carestia, quando i livelli di scrittura della cultura erano bassi. Inoltre, se l'autore dell'originale aveva avuto fretta, poteva aver usato abbreviazioni, la cui decifrazione costava di solito tempo e fatica. Gli errori erano più frequenti se l'originale era stato scritto sotto dettatura. I copisti identificavano di solito una parola dal suono. I cubicoli erano pieni di monaci che declamavano e borbottavano. Sbagliavano spesso la copiatura di una parola. Per esempio, ER invece di AR. Perché? Nel pronunciarla, la storpiavano. La grafia di una parola era una questione individuale. La punteggiatura, inoltre, consisteva solo in un trattino e in un punto. Il biascicamento orale delle parole aveva una doppia funzione. L'atto della preghiera era spesso associato alla lettura ad alta voce. Le parole scritte in una preghiera assumevano perciò il significato attraverso la loro pronuncia ad alta voce. La lettura di testi sacri era ispirata più dal desiderio di gustare la sapienza divina che non di ricercare le informazioni. La lettura era quasi un atto di meditazione. Del venerabile Beda si dice che, senza mai fermarsi, la sua bocca ruminava le parole sacre. E nell'ultimo decennio dell'XI secolo, Sant'Anselmo scrisse sulla lettura: «Assapora la bontà del tuo Redentore, mastica il favo delle sue parole, succhia nel sapore più dolce del miele, inghiotti la loro intatta dolcezza, mastica col pensiero, succhia con l'intelletto, inghiotti con amore ed esultanza». Ogni scrittura aveva una sorta di qualità magica per il lettore, e più d'ogni altra quella dei testi sacri. si pensava che la luce di Dio splendesse sul lettore attraverso il velo delle lettere. La lettura era un atto fisico di elevazione spirituale e il significato delle parole era accolto come un'illuminazione, così come se la luce filtrava attraverso le vetrate colorate. I libri erano in un certo senso oggetti miracolosi. Dopo lo sviluppo dell'economia europea, all'inizio del 400, crebbe stabilmente la domanda per i libri delle ore e le sacre scritture. Ovviamente grandi libri erano reliquie di per sé, relegati in pelle, ornati di gemme preziose, abbelliti con lettere splendidamente miniate per aiutare il lettore a trovare il segno, questi capolavori erano conservati nel tesoro delle cattedrali, assieme all'argenteria e ai sacri arredi. Quei libri erano destinati ad allietare l'occhio di Dio, non a comunicare cose quotidiane a uomini comuni. Il problema nel caso di queste grandi opere, la cui realizzazione implicava un enorme dispendio di tempo e di dedizione, era che non solo erano piene di errori, ma che molto spesso andavano irrimediabilmente perdute perché, non esistendo un sistema di catalogazione, era molto difficile sapere a quale chiesa o monastero erano state affidate. Qui termina la terza parte. Alla prossima.